E allora registriamo l'audio di questa lezione del 28 ottobre, così poi ce la ritroviamo. Allora, andiamo alla lezione di oggi. È tutto online, però noi lo facciamo in remoto, no? Lo facciamo dal mio, diciamo, ma è comunque tutto online. Adesso mi viene soltanto più pratico. Allora, eccoci qua, teoria e metodi e strumenti, eccoci qua. Allora, oggi ci stiamo avvicinando all'ultimo ciclo, all'ultima parte di questo ciclo. Questa lezione si chiama La lunga crisi dell'Ottocento, ricerca e innovazione tra architettura e ingegneria, che è una lezione di taglio storico che io a volte facevo nei tempi passati, addirittura in 3 volte, e vediamo oggi il tempo e le energie che abbiamo, in particolare perché noi oggi parliamo della creazione del sito web, cioè qualcosa di abbastanza importante che concluderà per voi il famoso primo ciclo, che è questo. D'accordo? Quindi la prima parte è istruttiva, ma anche riassuntiva concettuale su alcune cose che bisogna capire e si capiscono una volta per tutte, no? La questione importante, evidentemente, perché noi siamo avvolti in un mondo di internet e anzi affrontiamo già evoluzioni sostanzialmente. Allora, la lezione è questa. La creazione di un proprio sito internet. Tutti i miei studenti dal 2001 hanno sempre fatto un sito web. Il sito web ha una grande rilevanza, ha una rilevanza per noi perché è il vostro modo di presentarvi l'uno con l'altro naturalmente, di presentarvi a me e a Gaetano e anche di presentarvi all'esterno, perché come naturalmente anche come altre forme di presenza nella rete, il sito web è in qualche maniera qualcosa che vi caratterizza. Naturalmente vi caratterizza in maniera più forte, un po' più davanti oppure dall'altra parte, per favore, perché non mi piace vedere una persona dietro le spalle, questa è la ragione. Naturalmente vi caratterizza in maniera molto più forte di quanto possa fare un blog o altre forme di comunicazione, perché è qualcosa che voi potete fare un vero e proprio shape. Tutti voi siete nell'indirizzario? Siete nell'indirizzario? Sì, tu senza dubbio lo sei. Siete tutti nell'indirizzario, questo è importante perché è la maniera in cui noi comunichiamo. Allora, è bene capire anche simbolicamente che cosa vuol dire la creazione di un sito web per noi. Creare un sito proprio, il sito è uno strumento fondamentale di questo corso e viene redatto a compimento del primo ciclo. Il sito dice io esisto in quanto informo. È una maniera di relazionarsi con gli altri studenti, con i docenti e di partecipare attivamente alla struttura del corso. Questo io esisto in quanto informo è un poco, anche in questo caso, fortemente simbolico, perché naturalmente all'interno della rete si può guadagnare grande visibilità e anche grande autorevolezza, se non necessariamente anche denaro, in realtà rispetto a quello che si è capaci di dare e non rispetto a quello che si è capaci di prendere, no? Cioè, sgrassignare qua e là nella rete, senza citare, facendo come, diciamo, delle pseudo rapinatori, diciamo. Non ci fa guadagnare nessun credito, ovviamente, e soprattutto in un ambito universitario e accademico in cui la correttezza delle fonti è, diciamo, elemento decisivo, è evidentemente assolutamente disdicevole. Quindi per noi è molto importante che nella rete ci sia questa correttezza nell'uso delle fonti, sia se siano delle fonti semplicemente di un proprio collega, oppure all'inverso, se siano fonti molto, molto famose, assodate. Capisci la parola fonti, Ali Assad? Capisci che voglio dire con fonti? No, vedi, ho fatto bene a domandarlo. Francesca Fiocco.
Cioè, dove
esattamente, vedi, ho fatto bene a chiederlo. Fonti in italiano non soltanto vuol dire quello che dici tu, e non hai torto, ma vuol dire fonte bibliografica o fonte conoscitiva. Quindi quando io dico deve essere dichiarata la grandezza, la provenienza della fonte, non intendo dire quanto è grande il carattere, ma intendo dire il libro, il sito web o qualunque cosa da cui le tue informazioni derivano. Sono contento di aver fatto la domanda, vedi, perché uno tende a pensare che tutto è scontato, invece non lo è. Quali sono i paletti sostanziali della storia di Internet? Io anni fa, non tanti anni fa, durante il Covid, ho fatto una serie di articoli che sono questi, in cui un poco scherzosamente, un poco sì e un poco no, faccio capire l'evoluzione della rete. Dai tempi in cui Internet non esisteva in quanto tale, ma esistevano delle vaghe simulazioni, all'arrivo del web e a quello che possiamo considerare web 2.0 e a quello che possiamo considerare web 3.0, in cui noi siamo. Non siamo completamente certi se la fase attuale, con una forte immersione nel virtuale, cioè il metaverso, si debba considerare 3.0 o 4.0, d'accordo? In ogni caso, se avete piacere di leggere questi articoli, che sono leggeri ma che vi danno questa informazione, seguite questo link, d'accordo? Sono articoli fatti per un pubblico generico, per una rivista settimanale, quindi non sono articoli specialisti, però vi fanno capire queste cose. Cerchiamo di capire il centro della rivoluzione di Internet senza andare troppo nel dettaglio. Ciao, vieni, firma. Senza andare troppo nel dettaglio, ma prenditi una sedia, che credo ci sia da qualche parte, se no in un'altra. Ah no, eccola qua. Cerchiamo di vedere gli elementi fondamentali, ok? Mi fai la cortesia, mi apri la lavagna? C'è un po' di gesto, no? Ok. Credo che si preme il bottone, credo. Grazie. Allora, vediamo gli elementi sostanziali di questa rivoluzione. No, ho deciso oggi che tu sei il mio eroe, quindi non ti salvi, rimani. Allora, scrivi da una parte con un cerchio, fai un cerchio e dentro scrivi Hyper, con l'H. Perfetto, grazie. Poi fai un altro cerchio là in alto, esatto, e scrivi provider. Perfetto. Poi facciamo un altro cerchio qua e scriviamo browser. Poi facciamo un altro cerchio qua, HTML writer, HTML writer, writer in inglese, writer. Sì, con la doppia V all'inizio, writer, con la doppia V, VR writer, con la doppia V. Sì, writer. E quindi ok, e poi segniamo qua in basso IP. Un cerchio è IP.
IP?
IP, sì. IP. Ok. Allora, mi sembra che ci siano tutti gli elementi fondamentali per capire che cosa è, e al centro scriviamo internet. Sì, senza cerchio. Ok. Perfetto. Internet è la convergenza di tutte queste cose in un ambiente unico, d'accordo? Ok. Possiamo cominciare da qualunque di queste, di questi punti, ma può essere detto pure, basta così, grazie. Possiamo cominciare da qualunque di questi punti, perché tanto sono tutti convergenti, però diciamo cominciamo da provider. Che cos'è un provider? Un provider è come se voi aveste un armadio e dentro questo armadio Ali. oggi sei tu il mio target. Ali, che ci mettiamo dentro questo armadio? I vestiti. Solo i vestiti? Solo vestiti? No. La biancheria? Altro. Tu immagina che vivi da solo, d'accordo? E c'hai solo un armadio, d'accordo? Non c'hai altro. E tu da dove vieni? Da Libano. Probabilmente io dico. Dal Libano forse c'hai olio, Libano, vabbè, a parte sostanze, diciamo, che ne so, olio d'oliva libanese, potrebbe darsi che tu hai un litro di olio d'oliva libanese, potrebbe darsi che dal Libano, non so, voi che prodotti avete particolarmente buoni, ecco, roba alcolica, no? Varie cose, quindi avendo un solo armadio è probabile che tu hai diversi prodotti, no? Hai biancheria, fichi secchi, eccetera. Quindi immaginate che tu hai questo armadio e immaginate che tu chiami questo armadio provider, d'accordo? Anzi, facciamo una idea più giusta, mi viene in mente per farvela capire meglio. Immaginate che voi avete l'armadio e immaginate che una parte di questo armadio sia chiusa e una parte sia aperta. Cioè, immaginate che abbiamo l'armadio, ma immaginiamolo così, concettualmente. Questo è l'armadio, questa è chiusa e questa qua invece ha i pomelli, che è aperta. No, questa parte è chiusa, cioè questa parte tu hai la chiave, questa parte condivisa, questo è un concetto fondamentale, è lo stesso armadio, una parte è chiusa, una parte è condivisa. Quindi in questa parte i tuoi compagni di stanza o chi è possono accedere, mentre non possono accedere a quello. Decidi tu se l'altro vuoi, qua vuoi, qua, è una scelta tua. Questo è molto importante. chiamiamo questa parte aperta provider. Questa è l'idea. Questo armadio, diciamo, tradizionalmente, che cosa è in un computer? L'armadio.
Caffè.
Eh?
Caffè.
No.
No.
Ha un nome. Eh? No. Ha un nome specifico. Che a volte le si rompono, devi portare a riparare. Come si chiama? La disk, come si chiama? Questo insieme si chiama disk. Cioè l'elemento, l'armadio del computer, diciamo l'armadio del computer, dove contengo tutto, d'accordo? La prima parte dell'idea di internet, il primo concetto, è questo concetto, che una parte del tuo hard disk è condiviso. Quindi provider vuol dire una parte dell'hard disk condiviso. Quindi questa parte qua è condivisa con chi? All'inizio non c'era esattamente questo. All'inizio immaginate un gruppo di scienziati, d'accordo? Un piccolo gruppo di scienziati che lavorano ad alcune cose, che hanno, diciamo, l'interesse di condividere questa parte.
È un precursore del cloud.
Diciamo, certo, perché il concetto è sempre lo stesso. Quindi viene condiviso con altri cassetti. Nessuno dice che il tuo cassetto sia più grande o più piccolo. Diciamo, no? Può essere che gli altri possono essere più piccoli, più grandi, non importa. Ma sono condivisi. Potrebbe anche essere che questo condivide con quell'altro, lui condivide, ma l'altro non condivide. Nessuno lo può obbligare a condividere. D'accordo? Ok. A questo punto, che cosa succede? Quindi abbiamo capito che cos'è il provider, no? È questa, diciamo, sezione di un hard disk personale che viene ad essere condiviso con altri. Siccome il discorso nasce all'interno di circoli scientifici, qui a un certo punto c'è bisogno di raccapezzarsi. Come si fa a raccapezzarsi? Immaginate che noi abbiamo nel nostro gruppo 20 provider. Eh? Come si fa a raccapezzare?
Bisogna identificare.
Esattamente. Quindi nasce questa idea, che è un'altra idea fondamentale di tutto e di qualunque sistema internet, individual protocol. Ogni singolo elemento della rete viene individuato in maniera unitaria, non può avere lui e lei lo stesso. Questo viene fatto o a monte, quando voi fate una connessione via cavo ufficiale, a voi verrà dato un IP che rimarrà sempre quello e che è legata alla tua rete Ethernet, alla scheda. C'è un rapporto tra scheda e Ethernet. Quando invece vi collegate via telefonino o via Wi-Fi, il punto da cui voi vi collegate fa una transazione e si inventa un numero per voi. O meglio,
lui ha tutta una serie di numeri, per esempio la sapienza che dice c'ha 101, 100, 100, e poi qua c'ha o 2, o 3, o 4, o 5, e rinegozia questi numeri ogni volta che tu ti attacchi. Quindi, però, nell'altro in cui tu ti attacchi, devi avere un IP, se no tutto il sistema crolla. Questo IP è un identification number che serve, si chiama identification protocol, che vuol dire che il tuo provider ha un nome nel sistema della rete e anche allo stesso tempo che tu puoi essere identificato a tua volta. Naturalmente ci sono modi per evitarlo, però in linea di massima serve per essere identificato, ok? E questo è l'IP, è un altro elemento, però quelli non funzionano. Questa non l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. Qui abbiamo un problema, un grossissimo problema, ed è questo, che il ricercatore ha ad opera un sistema operativo. Il ricercatore B usa MS-DOS, il ricercatore C usa un macOS, e così via, ma diciamo questi sono i tre principali. Qual è il problema? Se io voglio vedere il suo contenuto nei tuoi cassetti aperti, io ho un Mac e lui c'ha un Unix. Quindi bisogna creare una piattaforma comune. E questo è un grandissimo elemento fondamentale del concetto di Internet. Siccome arriva proprio da questo ragionamento, io non posso, e questa è stata una decisione fondamentale, non posso avere un linguaggio che sia Unix, o un linguaggio che sia MS-DOS, ma o un linguaggio che sia macOS. Devo creare un linguaggio apposito che è un linguaggio della comunicazione tra provider, sostanzialmente, per semplificare. E questo linguaggio come si chiama? Si chiama hypertext. Hypertext. Markup language. HT hypertext. HTML. Questo linguaggio comune che permette ai vari signori di parlarsi si chiama HTML ed è il linguaggio comune. Qual è la parola chiave di HTML? Qual è la parola più importante? Language, naturalmente, ma ce n'è una che è decisiva. Hypertext. E quella è la parola fondamentale. Che vuol dire, eccolo qua, che vuol dire hyper? O come posso spiegare al mio nipotino che vuol dire hyper? Chiocco, spiegateci. Senta questo nipotino desideroso di apprendere da te che fare a nessuno il professor Saggio. Spiegami meglio questa cosa. Come dire la spiega? Silvia, proviamo. No. E niente.
No.
non lo sai. Vabbè, come lo scriviamo?
Ali.
Heider.
Io il discorso da quello che dicevo di una persona che non mi vuole che possa rendere tutto
semplicissimo.
È una cosa che voi fate tutti i momenti di tutta la vostra vita. È incredibile che a domanda non riuscite a rispondere a una cosa che fa parte del vostro quotidiano.
Convertire.
Non esattamente.
Eseguire e passare. Cambiare. Solo Heider o Heider Tech?
Heider o Heider Tech? Tutta cosa.
Allora, facciamo un esempio.
Io vado a mangiare la mela che è molto buona a casa di Lorenzo. Che cosa ho fatto? Che ho fatto?
Una frase.
Qual era? Perché io faccio così? Perché faccio così? È una linearità. È una linearità. Se io comincio a combinare queste cose non ci capisco più niente. La frase ha senso se dico io, uno, vado, due, a, tre, mangiare, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, io mi sembra essere così. Ci siamo? Allora, che vuol dire Heider?
Ordinare.
Codificazione della...
Facciamo un esempio pratico. In questa frase, come faccio a modificare questa frase lineare in una frase di tipo ipertestuale?
Condivido sulla parola, porto una parola...
Esatto. Inserisco un link. Un link. Che si chiama link ipertestuale.
Non so niente pensato.
E certo non c'hai.
No, la proprio la traduzione in parola italiana.
Certo. Perché il professore? Perché il professore ti fa fare molto rapidamente grandi salti. Allora, io vado a mangiare la mela, non è una cosa lineare. Se io qui a mela inserisco un link, che può essere un link all'albero, alla mela, tutto quello che ti pare, sapete benissimo cosa sono i link, questa comunicazione lineare diventa ipertestuale. La grande idea, quindi, dell'HTML è di fare non soltanto un linguaggio pluripiattaforma, che va bene perché va bene per il Mac, eccetera, ma di fare di Internet un linguaggio ipertestuale, che è quello che voi continuamente praticate dalla mattina alla sera. Ok? E nasce tutto qui, nasce tutto in questo momento, all'inizio degli anni 90 più o meno, e quasi tutto al CERN, che è un gruppo di scienziati fisici, soprattutto, ma non solo fisici, in Svizzera, che hanno compiti, diciamo, di studio della fisica della materia atomica, subatomica, ma naturalmente deve anche lavorare, quindi per lavorare sviluppano degli studi. Per cui appunto Internet. Quindi loro inventano, sostanzialmente non è che le inventano tutte insieme, le mettono a sistema, l'IP in qualche maniera, se voi leggete quel testo capite che esisteva, c'era qualcosa di simile, che vi va. Comunque gli elementi del concetto sono Heider, che l'abbiamo capito, provider, che abbiamo capito, ok. Detto questo, il tuo cassetto di informazioni che è qua può essere un gran bordello se tu vuoi. Cioè, se tu vuoi, nessuno vieta che ci metti i figli insieme a tuo la sposa, insieme alla grappa libanese, fai quello che ti pare. Però la buona logica sia che tu la organizzi e che tra l'uno e l'altro ci siano dei passaggi ipersessuali. Perché organizza questa materia. E l'ipertesto, ciao, è l'ipertesto, è il... senti, ma sotto questa riga però. Però tu mi sa che hai problemi di lezioni sempre, cioè venerdì, però. Meglio venire tardi che non venire. Come mi ha detto il mio amico motociclista quando mi sono spaccato tutto, e diciamo, volevo più avere la mia moto, ne ho comprata una, per meglio tre ruote invece che quattro. È un'altra storia, perché avevo usato la motina perché. Meglio tre ruote che meglio che quattro, quindi meglio tardi che mai. Come concetto. Allora, detto ciò. Quindi tu tendi a organizzare le cose di tuo cassetto, diciamo, in maniera abbastanza organizzata, abbastanza ipersessuale, perché quello dell'ambiente ti aiuta a fare, diciamo, e i tuoi fruitori del tuo cassetto libero hanno agio e ti devi prendere una sedia in un'altra aula, perché abbiamo finito di fare. La potenza sarà là. E, in maniera che loro abbiano, diciamo, una certa agilità nel gestire questa materia ipersessuale, d'accordo? Allora, che mi serve a questo punto? Mi servono altre due cose. Posso fare tutto scrivendomi io questo codice HTML, giusto? Cioè mi scrivo un linguaggio, perché HTML è un linguaggio, lo posso scrivere il linguaggio direttamente. E i primi si facevano proprio direttamente col linguaggio, come se fosse un programma. Adesso poi vi faccio vedere ciò. Ma poco dopo sono nate due cose molto importanti. È nato un HTML writer. Si chiama What You See is What You Get, cioè quello che vedi nel computer avrai fuori. Quindi non hai bisogno di fare programmazione vera e propria o vedere il codice, ma quello che tu vedi sostanzialmente ottieni, ok? Quindi allo stesso tempo ci manca un elemento fondamentale per far quadrare tutta questa cosa, è il browser. Che vuol dire browser? Cos'è un browser? No, non è di ricerca. È un sistema di navigazione, infatti all'inizio si chiamavano Netscape, no, avevano molto, Netscape vuol dire paesaggio della rete, ma diciamo avevano molto in quello della Microsoft, si chiamava Explorer, no? E avevano questa idea, no? È un browser, vuol dire navigatore sostanzialmente. Quando browser, non so come si dice in italiano, quando tu prendi un libro e fai così, no? Quello vuol dire browser, stai sfogliando, ecco. Sfogliare vuol dire browser, no? Un sfogliatore. Quindi diciamo hai bisogno di un programma che faccia questo, d'accordo? Queste cose sono tutte arrivate più o meno a compimento attorno al 1995. Se voi leggete gli articoli vedrete che le date sono diverse, perché c'è un momento che Mark Anderson inventa una cosa, poi c'è quell'altro che inventa un'altra, eccetera. Mark Anderson è uno di questi grandi, diciamo, personaggi, ma ce ne sono diversi. Bisogna dire una cosa, però,
perché è giusto, di questo torneremo, che il concetto di Hyper non è un concetto originario di Internet, ma era un sistema già che era stato inventato e pensato nell'ambiente, all'interno di un determinato ambiente merce, ma di cui adesso non ha importanza di parlare, ma loro hanno capito che era quello il sistema giusto. Anche perché il sistema Hyper ha di per sé un aspetto molto, molto, molto importante, che non è soltanto il fatto che il salto, cioè il link, diventi propedeutico, ma anche il fatto di riuscire a gestire ambienti diversi. Cioè poter, con questa tecnica del salto, avere una volta un filmato, una volta un testo, una volta un database, una volta un'immagine, eccetera, che era già creato originariamente lì. Ok? Questo ci serve per orientarci sia sui termini, che ovviamente dobbiamo sapere, perché siamo a scuola, uno impara, no? Che cos'è IP, tu non lo sa in questo esame, no? E tutto il resto. Ma anche al di là di questo, non è un fatto puramente non scientifico, ma è il fatto che ti aiuta a capire che cosa succede, se no non capite che succede. Allora, a questo punto tocca a noi, cioè noi siamo invitati a fare un sito web. Allora, innanzitutto un sito web non è un blog. Ha una struttura che è diversa dal blog. La struttura del blog è una struttura legata ai singoli post, come avete visto. Invece il sito web è qualcosa di completamente diverso, perché può essere completamente adattato a quella che è la vostra immagine che volete comunicare e passare agli altri. Per caso, si è svegliato, non ci posso credere, quanto ci metti, figlio mio? Ok, credo che l'abbia preso. Questo è importante perché ci interessa navigare un po', no? Parliamo di internet, ci abbiamo il computer giù, sembra il colmo, no? Eccoci qua. Questo è qua e questa è la lezione, questo non ti voglio per il momento. Ah, ecco, vi ho mandato un'email. Sì, ma è ritornato giusto, però volevo dire se qualcuno, io ho soltanto due fumetti in realtà, se qualcuno l'avesse fatto che me lo rimandasse. Me l'hai mandata l'email? Ah, me l'hai mandata dopo che ti ho spedito l'email, adesso, tu anche? Allora rimandamela per favore, perché me la sono perso, perché li metto in quella lì. Quindi abbiamo quattro in realtà, abbiamo Posteraro, la Zappalotto e voi due, quindi sono quattro, quindi mandatemi, tu me l'hai già mandata, la guarderò, tu rimandamela, perché se no mi scordo. Tu sei Ilaria? Ok. Allora, veniamo alla nostra lezione, adesso cerchiamo di capirci.
Domanda.
Volentieri.
Banale. Il discorso di internet inteso come quello che conosciamo oggi e tutto quello che abbiamo fatto adesso, no? Però la fonte di internet, per quanto io abbia partire da un discorso militare, nel senso internet nasce comunque, era poi giustamente stata dimensione.
Ti spiego, naturalmente internet è molte cose insieme che arrivano a un punto di, diciamo, questa è la convergenza, diciamo il concetto militare molto importante è il concetto di rete, no? Quello contribuisce molto il mondo militare, perché qual è l'idea di base? L'idea di base è che se io ho un sistema gerarchico, no? Cioè se io ho un sistema fatto così, d'accordo? e rompo questa cosa, crolla tutto il sistema. Se io invece ho un sistema fatto così, questa è la base del concetto, no? E quindi io posso colpire un punto senza interferire sull'altro. Questa è, diciamo, la base del concetto militare, del concetto di rete, non gerarchico. Quello era come, come funzionavano anche prima di internet, era una maniera di collegare tra loro server senza che ci fosse l'HTML, tutte queste altre cose, eccetera. Esatto, però questo è un concetto preesistente, lì lo spiego abbastanza bene negli articoli, perché io ho cominciato a lavorare con queste cose negli anni 80 e non è che negli anni 80 non ci fosse nessun tipo di comunicazione, è uno sbaglio pensare. C'erano le biblioteche, c'era una cosa che si chiamava ARPANET, che era qualcosa di simile a questo, ma non c'erano i browser, non c'era HTML, non c'erano tutte queste altre cose. Era sempre un sistema per collegare mainframe, sostanzialmente, dati in mainframe, che però, cioè, grossi, a cui tu accedevi non dal tuo personal, ma da un terminal, accedevi al mainframe, e i mainframe erano collegati attraverso la rete ARPANET, che era qualcosa del genere. Sì, hai un ricordo di questa cosa? Certo, certo, ma quando tu eri piccolo già c'era internet. Certo, non c'era, quindi lo facevano un'altra strada. Comunque, l'origine è, il concetto di rete è un concetto militare. È già la ARPA, ARPANET, si chiamava, che era precedente, diciamo, che non sapeva tutte queste altre cose, ma vedrai che se ti leggi quelle cose mentre vai a dormire ti piaceranno tanto, perché in poco tempo dicono un sacco di... danno tante, tante informazioni, insomma, è molto, sono divertenti, io scherzo anche, no? Spiego diverse, hanno un tono leggero, no? Io comincio così, nel mio ARPANET questo progenitore, nel 1983 ero uno studente alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh in Pennsylvania, grazie ad una borsa Fulbright, eravamo obbligati in alcuni corsi di economia e di pianificazione ad usare il computer. Scaricavamo enormi quantità di informazioni di cui dovevamo ipotizzare un qualche significativo risvolto. Il tutto avveniva in dei computer condivisi in laboratorio. Erano dei terminal molto brutti, tra l'altro, con quegli schermi grigio scuro e quei caratteri verdognoli. Facevo il lavoro senza troppo domandarmi né troppo capire dove eravamo, dove saremmo andati. I più avanzati di noi usavano la mail. Sentivo parlare di qualcosa di miracoloso, cioè dei bulletin boards, luoghi informatici in cui pubblicare in intersezione. Non lo sapevo, ma stavo usando la rete ARPANET, e qua c'è il link. Si trattava di un ambiente nato negli anni 60 in ambito militare, eccolo qua, ma poi ampliato all'università come la mia, eccetera. Quindi cascono così, capito? Questo è il tono della, diciamo, di questi articoli. Va bene. Io qui metto, diciamo, proprio le date fondamentali. ARPANET, un sistema nato in ambito militare nel 60, il TCIP, il Transmission Control, cioè il modo di parlarsi tra IP, Internet, e Tim Berners-Lee, che al CERN formano il primo Internet con la possibilità di condividere i propri cassetti, non mi ricordavo che era la stessa metafora, già nel 1991. Nel punto 3 nasce Netscape, il primo browser grafico, Jim Clark e Mark Anderson fanno questa, prima si chiamava Mosaic e poi Internet Navigator, ma adesso arriviamo a noi. Allora, noi dobbiamo fare un compito, cioè ognuno di noi deve fare un sito internet e deve mandarmi l'indirizzo di questo sito internet, vi do una settimana, entro il posto del venerdì, quindi è un fracasso di tempo. Non chiedo in questa prima fase che questo internet sia particolarmente popolato, d'accordo? Poi lo popoleremo di cose, ma intanto almeno ce l'abbiamo e ci cominciamo a mettere le mani. E quindi voi mi spedite una bella email in cui mi date l'indirizzo del vostro sito internet che sarà inserito nell'indirizzo, ok? Come faccio questo lavoro nella maniera più... No, noi lo fate, ex novo, il blog è finito. Devi fare un sito che non è il blog, è un'altra cosa. Quindi non ce l'hai proprio, lo devi fare da capo, non ce l'hai il sito. Allora, diciamo, come si fa un sito? Diciamo, ci sono tre sistemi fondamentali di progressiva, chiamiamola difficoltà, in realtà no, ma che vi possono aprire una completa autostrada anche nel futuro, oppure vi tengono un pochettino limitati perché sono bloccati. La via più facile è fare il sito in Google. Moltissimi studenti degli anni scorsi hanno un sito fatto in Google. Come si fa? Ecco, tutorial per realizzare un sito con Google. Io qua ho fatto già il tutorial al minuto 20, però la cosa importantissima è che se fate il sito con Google, la cosa che vi raccomando è farla con la vostra Gmail e non con quella universitaria. Perché a quanto ne so io, posso sbagliarmi, ma a quanto ne so io, posso sbagliarmi, ma credo che nell'attimo in cui voi non siete più studenti, cancellano tutte cose. Cosa che noi non vogliamo, è l'ultima cosa che noi vogliamo. Quindi il mio consiglio è usare Google, d'accordo? Il mio forte consiglio è usare la vostra Gmail personale. E è il modo più facile, più semplice, è andare in questo link, che è appunto quello che vi dice Start a New Site. Eccolo qua. Vi dà, vedete, delle pre-indicazioni di immagini, un po' come se fosse un blog, e poi vi fa, passo per passo, organizzare questo, vostro sito. Se voi andate nei siti degli anni passati, io qua ho messo dei link, eccoli qua, possiamo per esempio vedere qua tutti questi qua, vediamo nel 2021 se c'è qualcosa che ha fatto in Google, lo vediamo subito. Dunque, dobbiamo andare all'indirizzario. Abbiamo superato questo. Indirizzario, vediamo. Allora, questo l'ha fatto in Google, eccolo qua, questa Chiara Corsetti, che poi o lei l'ha tolto per qualche sua ragione o il link non era corretto. Vediamo Nelu, eccolo. Ha le caratteristiche fondamentali di un sito, nel senso che lui si è organizzato, ha un sistema gerarchico di link, vedete, ha un sistema delle contropagine, è un sito a tutti gli effetti. Può essere gestito come si vuole, perché questo è anche molto importante, no? Ed è molto facile da fare, basta seguire, un po' c'è il tutorial che l'abbiamo messo, un po' veramente non ci vuole quasi nulla, d'accordo? Quindi in questo caso voi andate a quel link, imparate a poco questa casa, gli mettete le tendine, gli mettete i tappeti, gli fate, la create più corrispondente alla vostra immagine, eccetera. d'accordo, questa è l'idea, però assolutamente per venerdì io voglio l'indirizzo, cioè io voglio che voi c'è un sito aperto, d'accordo? Se poi c'è pochissimo sono fatti vostri, d'accordo? Però la prima cosa è quella, cominciare a rompere questa barriera, cioè avere un sito, poi anche comunicandovi tra voi imparate l'uno con l'altro. L'altra maniera, qual è il discorso di farlo in Google? È che sostanzialmente una volta che tu entri in rete, il programma per farlo, i dati e tutto, è tutto gestito nella rete. È una cosa che tu prendi e fai in rete, come il blog, sostanzialmente, no? Tutto il sistema è direttamente in rete. Invece, il sistema classico non è questo. Il sistema classico è quello che io adesso vi faccio vedere, che naturalmente ha una questione fondamentale. La questione fondamentale è questa, è che Google può crescere fino a un certo puntino, diciamo, no? Non è una maniera di avere un sito che può veramente crescere, non tanto come dimensione, ma come struttura, d'accordo? Perché, come voi sapete, nei siti internet può avvenire moltissimo, no? Vi ricordate che abbiamo visto le Porsche che si disegnavano, i database attivi, eccetera, no? E chiaramente quel tipo di cose non le potrei mai fare in un sito fatto in Google, d'accordo? Quindi la maniera classica di fare un sito è andare in un HTML writer, cioè qualcuno che gli fa scrivere, cioè scrivere, no scrivere perché non è difficile, fare un sito e poi metterlo in rete, che adesso vi spiego come si fa, d'accordo? Mi seguite? Quindi il primo caso è Google, una sorta di scorciatoia facilitazione. Il secondo caso è il modo classico, che una volta tutti facevano il modo classico, adesso abbiamo avuto questa facilitazione, lasciamo questa facilitazione, però è bello farlo, sarebbe bello farlo nel modo classico. Allora, esiste, diciamo, quello che è il Photoshop della creazione dei siti internet, che si chiama Dreamweaver. Questo programma, che si chiama Dreamweaver, fa parte del pacchetto dell'Adobe, quindi fa parte della stessa famiglia di Photoshop e di altri, e si chiama Dreamweaver, e penso che ci siano facilitazioni per gli studenti. Ma non esistono solo Dreamweaver, ne esistono anche molti altri, alcuni completamente gratis, che voi potete usare. Naturalmente, se voi andate in Google, voi non vedete mai la struttura di un sito web, no? Perché praticamente quello che fa le cose, tu non vedi la struttura. Quindi mi interessa farvi vedere una cosa della struttura del mio sito web, che voi conoscete perché lo praticate. In realtà questo sito web è nato nel 1999, quindi ormai più di vent'anni. E sostanzialmente le cose che ho imparato nella prima mezz'ora sono quelle che sono rimaste sempre quelle. Praticamente non ho mai avuto il tempo di fare dei grandi miglioramenti tecnici. Quindi io lo adopero molto flat, molto semplice, semplicissimo. Però allo stesso tempo il sito contiene tantissimi dati, e questi dati, o meglio tantissime informazioni, e queste informazioni devono essere, c'è una parola, nested o nidificate, no? Perché se non fossero nidificate, questo armadio, questi cassetti che voi vedete più o meno ordinati, sarebbero un macello inimmaginabile, d'accordo? Allora, che vuol dire nidificare? Vuol dire raggruppare in caselle, in folder e sottofolder, e sottofolder, e sottofolder, il materiale che noi organizziamo in questo sito. È abbastanza normale, l'ho fatto io come l'hanno fatto tutti, che inizi e fai un gran macello, e quasi tutti fanno così. Dopo un po' capisci che è bene essere un po' coordinato. Allora, praticamente lo riordini, no? Capisci meglio, perché è difficile avere una mente così lucida di avere tutto chiaro qual è questa architettura, no? Normalmente prima fai un po' di casino e poi metti in ordine. La norma è questa. Allora, per esempio, se voi vedete il mio caso, io pensate, ho una sola cartellina che riguarda la didattica. Quindi c'ho una cartellina master che riguarda la didattica. Se io clicco qua dentro, io qua ho due grandi, delle grandi famiglie, una che si chiama Lab, una che si chiama DOT e una che si chiama CAD. Perché sono brevi? Non è solo che le tronca, è che tu non vuoi avere un indirizzo che è lungo 300 km. Quindi, siccome già all'inizio io purtroppo ho scritto didattica, non posso cambiare il nome di didattica, sennò perde tutto, perché questa è la struttura d'albero, no? Dovrei rifare tutto proprio, non solo, dovrei rifare tutto, quindi didattica ormai me lo tengo. Però ho imparato questa cosa, che i nomi delle sottocartelline sono rapidi, sennò gli indirizzi ne vengono lunghi una quaresima. Allora, cosa immaginate che ci sia nel CAD? Aprendo il CAD, vedete, ci sono tutti i corsi. Noi siamo nel 2022-2023, l'ho dovuto chiamare così perché nel 2022 già avevo un corso. Quindi qualunque di questi voi aprite, c'ha tutta la struttura nestata, vedete com'è? E allora, se io per esempio vado nel 2022, eccoci qua, e noi, eccoci qua, siamo qua, queste sono le lezioni in bozza, mano a mano che sono pronte io aggiorno le varie cose, adesso vi farò vedere come. Quindi il primo concetto è cercare di avere un sistema nestato. Lavorare con questi programmi, Dreamweaver o d'altro, vuol dire, seguitemi su questo concetto fondamentalissimo, che tu hai una copia identica del tuo sito web, nel tuo hard disk e nel provider. Un attimo di chiarezza. Io vi ho spiegato questa cosa com'era originariamente, cioè che l'hard disk era suddiviso in una parte chiusa e in una parte aperta. Anche oggi io potrei aprire le parti che contengono il sito web, in caso di emergenza lo posso anche fare, le rendo aperte, sono morti tutti i provider del mondo e io dico accedi da qua, accedi dal mio computer perché te lo rendo aperto. Ecco, questo non so se l'avete capito. Questo. Come? Esattamente, tu chiami il programma ma il concetto. Questo concetto è il concetto con cui si divideva la musica abusiva o meno, o i film abusivi o meno. Cioè tu non li potevi mettere in un provider, perché era un'operazione illegale. Allora si mettevano in una parte del tuo computer. Quindi serviva per questa peer-to-peer scambio, a pal di là se fosse legale o illegale. D'accordo? Oggi pochissimi fanno questa operazione, pochissimi. E lo fanno solo in casi estremi. Quindi, se tu vuoi avere un sito, tra virgolette, più potente, che non è il caso prima di Google, ma quest'altro caso, devi avere un provider. Cioè, devi avere una struttura in cui tu mandi i file. E lui che li rende sempre aperti. Ci siamo? Questi cosiddetti provider, che sono i veri provider, io qua ve ne ho messi tutta una serie. Tutti questi link sono dei provider. Uno dei più famosi è Altervista. No? Se tu vai qua dentro, fai un login, lui ti dà una password e una cosa a cui tu poi caricherai le cose. Altervista è gratis. Anche altri, però alcuni hanno dei trucchi di questi provider, che sarebbe questo, che dopo un po' ti chiedono sei sveglio o sei a dormire, ti mandano un'email, tu non rispondi a quello della cancella. E in questa maniera noi abbiamo perso tantissimi siti bellissimi, perché gli studenti dopo un po' di anni se ne fregavano. E quindi anche se c'erano dei lavori bellissimi, noi li abbiamo persi perché non hanno dato un cenno di vita al provider. Mi spiego? Poi, quindi Altervista è un altro. Poi c'è un'altra categoria ancora, che è Aruba, il migliore è Aruba, che per circa 15 euro l'anno ti fornisce tutta una serie di servizi, ma ti dà una cosa particolare. Il tuo sito in Altervista si chiamerà www.francescafiorcoaltervista.com e non puoi togliere altervista.com. Invece, se tu vai con Aruba e tu decidi, sai che ti dico, una volta che io faccio questo sito, tanto vale che io lo uso anche per per vendere il mio digital design, per vendere la mia pittura, per vendere i miei abiti o per qualunque altra cosa, perché già che ci sono io mi faccio un sito, diciamo, in progressione, che domani ci sarà il mio portfolio, ci sarà un modo di comunicare a un cliente, a un altro, no? In questo senso. Allora, in questo caso mi scoccia un po' dover usare la sigla e voglio usare invece francescafiocco.it, www.francescafiocco.it, no? Oppure www.francescafiocco.eu, oppure www.francescafiocco.com. Quando hai questo, hai anche un'altra cosa, hai anche le email personalizzate, e cioè io ti mando un'email a info@francescafiocco.com o francesca@francescafiocco.com, capito? Questo si chiama avere un dominio. In genere si fa con Aruba, ma ce ne sono anche altri. Aruba è uno dei più semplici, dei più facili. Per circa 15 euro più o meno l'anno ti dà questo. Se tu non lo rinnovi dopo un anno, lui lo rimette in vendita.
È quello che era successo a Google.
Certo.
No, google.com. C'è stato un ragazzo, c'era un articolo.
Ah sì, non lo sapevo.
Un ragazzo di 15 anni che l'avevo trovato perché l'aveva trovato google.com, era entrato.
Certo.
Perché loro non l'avevano rinnovato subito, ma se ne minuto. E loro l'hanno premiato,
un milione d'euro. È successo anche a noi questa cosa, è successo anche a noi con la rivista Antitesi. Cosa succede poi? In realtà queste operazioni, questo caso è stato un ragazzo, ma a volte sono ripresi dai server stessi e ti dicono, ah, lo vuoi? I 100 euro. Capito? Lo rivuoi? Magari nessuno vuole francescafiocco.com, ma loro dicono, ti sei scordata di fa, allora dammi 200 euro e tu fai una negoziazione, cioè, dammi 200 euro, se no guarda, noi vogliamo francescafiocco.eu, quello te lo puoi fare, no? Puoi cambiare la destinazione.
Tu con l'Argentina hai comprato?
Ah, ecco, quello proprio specifico di Argentina.
Esatto, solo se io non ero a 30 anni, no? Perché però
mandamelo e lo mettiamo nella storia dei corsi. Allora, questa è Aruba. Adesso ecco,
anche
In realtà normalmente chi ha un sito salva cap locale, cioè sai tutte e due cose. Io il mio sito, se scoppia una bomba sul server, io ce l'ho qua, mica sono coglione, mica ce l'hanno solo loro. Scusate, mi è scappata. No? Ce l'ho anch'io il sito. E anzi, ho più di un backup del mio sito.
Quindi puoi continuare ad usarlo?
Certo, perché tu si prendi il tuo e lo ricarichi, se si rompe il server. Se si distrugge il server di Aruba, tu hai comunque la tua copia.
Sì, sì, ce l'ho la mia copia, però non posso usare sull'internet nuovo,
intendo. No, sì che lo puoi usare sull'internet nuovo, certo. Se si è rotto il dominio, lo dai a un altro, lo dai a un altro provider. Sì,
dovrei per forza cambiare il sito proprio, l'ho fatto con un'altra azienda.
Cioè, la questione, non ci sono varie questioni. Una ipotesi è che per qualche ragione si rompa l'hard disk di Aruba. In questo caso, se si rompe l'hard disk, perdono tutti i dati, ma rimane il dominio, rimane il tuo dominio, e tu non fai altro che prendere il sito e glielo ridai. Ed è il primo caso, no? Il secondo caso invece è che tu non paghi per qualche ragione e perdi il dominio, cioè perdi il nome. Se perdi il nome, tu o rientri in contrattazione, in questo caso con Aruba, e dici quanto volete per ridarmelo, oppure lo cambi. Invece di chiamarlo .com lo cambi .eu o .it, e poi quindi lo ridai o a Aruba o a un terzo, non ha importanza. Non so se mi sono spiegato.
Così possiamo fare così con i grandi artisti come tu o un computer del genere, possiamo fare così con loro, prendono tanti soldi o
no? No, perché non prendono tanti soldi, loro è uguale, ma quelli grandi in realtà non vanno da, hanno i propri server, non si appoggiano su Aruba, siamo noi che ci appoggiamo su Aruba, Amazon mica si appoggia su Aruba, Amazon c'ha i server suoi in Alaska, che sono una città. Non è che si basa sui server di Aruba. Server di Aruba è un intermedio, no? Per anche le grandi, un ministero, roba del genere, si appoggia su Aruba, si appoggia su dei server dedicati suoi, in cui ci stanno i soldati che vanno in giro, capito? È diverso, no? Però
erano mandati per
bene. Cosa? Il dominio, il costo del dominio?
No, lui l'ha comprato legalmente.
Poi era suo. Certo, via gli argentini.
Poi lo saranno contattati.
Ah, lui gli ha indietro. Beh, ricordi che lui poteva fare un ricatto. Poteva fare un ricatto, però, perché lui l'ha comprato completamente legalmente. Poteva ridere.
Infatti la pubblicata su Twitter è successo nel 2021.
Ah, recente. Ah sì, bella come episodio. Allora. Grazie, li metterò nella lezione. Quindi, tecnicamente, andando a scrivere, proviamo a fare un sito. 30 secondi, per capire gli elementi fondamentali. Allora, apriamo il programma. E facciamo un nuovo file. Come vedete, lui vi dà una serie numerosa di template, quindi se voi fate con il template, naturalmente voi vi troverete, proviamo ad aprire un template, vi troverete una gabbia grafica, penso io, non ho mai fatto con il template, che c'hai? Oh, questo sempre se mi sembra identico agli altri, forse è aperto un normale HTML. Vabbè, non facciamo con il template, facciamo nella maniera tradizionale, va? Come lo vuole? Voglio chiuderti, non ti voglio più, ecco, ok. Allora, facciamo facciamo uno nuovo, facciamo una normale pagina, no, ecco perché era un HTML, vabbè, non era uno di questi più complessi. Allora, apriamo HTML, facciamo proprio, senza sapere né leggere né scrivere, facciamo come io ho sempre fatto. Allora, abbiamo una pagina bianca, d'accordo? Questa pagina bianca c'è scritta una cosa molto importante, a cui all'inizio noi non diamo peso, ma invece è importante, non è il nome del file, è il nome della pagina. Quindi, quando io scrivo, per esempio, primo sito, ok? Questo è il primo sito. Questo è importante perché quando io faccio una ricerca in internet, no, ero qua, ero con quell'altro browser. Ok. Ok. Immaginate che io faccio una ricerca con internet. Ecco, è quello che c'è scritto qui. Quindi se io non sto attento, lì c'è scritto untitled. E nella ricerca, come si ammazza questo? Con l'arco? Se io non sto attento, qui ci sarebbe scritto untitled. Invece ci sarà scritto primo sito. D'accordo? Se noi apriamo la mia pagina, il mio indice, ecco, lo vedete? Eccola qua, vedete? Questo è quello che c'è scritto e che appare quando tu cerchi. È quello che c'è scritto lì, quindi è importante, è abbastanza importante. È un piccolo trucco, ma è decisivo, perché naturalmente internet si muove su parole chiave. Come si fa ad ucciderlo definitivamente? Con la scricchinina, non so, lo blocco. No, è quelli che mi vogliono vendere i bitcoin. So bene, li conosco bene. Sì. Naturalmente io, attenzione, come funziona internet? Internet è un sistema, come dire, vabbè, datemi un foglietto di carta, lo faccio qua, è uguale, bene, con quello ci scrivi lì. Dammi un po' il disegno del tuo blocco. No, no, usiamo questo stesso, te lo ricordo. Allora, abbiamo visto che è un sistema nestato, giusto? Il primo nest, che sarebbe il tuo sito, al suo interno ha diverse cartelle, ma ha in particolare una cosa. No, ha index. Ha un file che si chiama index.html e poi varie cartelle. Questo discorso dell'index è fondamentale perché internet quando va a cercare cerca sempre la cartella index. E non la cartella, scusatemi, il file index. In ogni cartella che lui cerca, prima cerca il file che si chiama index.html o index.html. D'accordo? E da quello parte, eccetto che gli sia detto qualcosa di diverso. Ma se no, ognuna di queste cartelle ha un index. E ognuna, e in particolare, ce l'ha l'intero sito. Allora, se voi andate a vedere il mio sito, ok, pagina web, tutte queste cartelle sono gestite a partire dal file index.html che lui va a cercare automaticamente. Tanto è vero che se io qua scrivo come lui sta, vedi che lui neanche lo scrive index, in realtà lui sta prendendo il file index. Se io copiassi tutto, qui vedrei che qua sotto c'è scritto anche index.html, che è questo file specifico. Se non ci credete, ve lo scrivo, index.htm, eccolo qua, è questo file, d'accordo, vedete? Quindi, questo è un concetto. Io, ognuna di queste cartelline, a rigor di termini, è governata da un file che si chiama indice, e poi che a sua volta ne è stato nelle altre cartelline e così via. Ecco perché tutti i miei siti, eccetera, hanno sempre questo index dentro. Allora, io adesso devo cominciare. Allora, facciamo così. Questo qua lo chiamiamo il mio primo sito, d'accordo? Lo chiamiamo primo sito, ok? Ci siamo? Ci siamo. Diamogli un nome. Salviamolo. Cosa devo fare? Devo creare una cartella che conterrà tutto questo mio sito. Se voi vedete le mie parti, pagina web, che è quello che noi ho adoperato, non è uno che tanti altri siti che io ho, non ho solamente quelli, ho tanti altri siti. Ogni sito è contenuto in una cartella e dentro la cartella ci sono 2000 altre cartelle innestate. Ci siamo? Ci siamo? Allora, io adesso per semplicità lo metto qua dentro, metto un folder e lo chiamo A, semplicemente A, il mio sito si chiama AA, no, AA mi sembra un po' equivoco, lo chiamiamo ZH, ok, il mio sito si chiama ZH, dopodiché come si chiamerà questo file? No, il file. Il file è quello che fa quel lavoro, index, si chiama index, si chiama index, HTML, o HTM è uguale, e sta all'interno del sito che nel suo complesso si chiama ZH, va bene? Ok, allora questo è il mio primo sito. Naturalmente io faccio tutte le cose facili che si fanno con questi, attraverso una cartellina. Mi organizzo le dimensioni, mi organizzo le centrature, faccio un poco quello che mi pare, d'accordo? Molto, molto, molto all'inizio. Faccio, diciamo, semplici operazioni di editing. Come vi dicevo, lo faccio what you see is what you get. Cioè, non è che io sto muovendo una programmazione. Io lo sto facendo vedendolo, d'accordo? Ok. Sì. Allora, parlo con Google, è tutto residente su Google, è più facile, ma è meno potente. Sì, e tu lo fai su Google, però nella vita, no, è interessante sapere, no, tutto qua. Però Google è più semplice, se uno ha un po' d'ansia fa così, invece magari siete in due, volete provare, fate un'altra cosa, vi prendete un nome, eccetera. Dimmi, sì, questo col problema Dreamweaver, che fa parte del suite di Adobe, è un programma del suite di Adobe, come Photoshop e gli altri, ed è il programma nativo e potente per fare i siti web, ok? Ok, esatto, invece con Google lo fai direttamente online, è molto facile, diciamo. No, 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 ma io per questo ve l'ho detto, perché a me l'importante è che voi sappiate nuotare, non quanto veloce andate. Questo è il concetto, quindi per me è importante che tu sappia fare un sito, non che lo fai iper sofisticato o meno. Quindi sto facendo queste operazioni. Allora, adesso immaginiamo che i settori del mio sito cosa potrebbero essere? Lavoro, per esempio? Adesso io dico svago? Studio? Queste tre sottocategorie, no? Cosa sono all'interno di questo sistema? Sono sottocartelle, no? sono sottocartelle, ognuno di questa sarà linkata da una cosa. Allora io che faccio adesso? Posso fare varie cose, o me ne vado dentro ZH, eccolo qui, e me le precreo le cartelle, e cioè mi dico, che avevamo detto, svago? Svago, lavoro e studio, d'accordo? Abbiamo detto abbiamo queste tre cartelle, ok, eccole qua. Dopodiché in ognuna di questa ci dovrà essere un index per organizzare la cosa. Allora io che faccio? Vado qua, mi faccio uno nuovo, ok, me lo chiamo svago, e dove me lo salvo? Dentro la cartella svago, ovviamente, svago, lo salvo dentro la cartella svago, e lo chiamo sempre index, perché quella sarà la base di qualunque altra cosa dentro svago, ok? Ok, adesso con la stessa logica, con la stessa identica logica mi faccio un altro che io chiamo lavoro, giusto? Avevo lavoro, no? Lavoro. Ok. E poi me ne faccio il terzo, già che ci siamo, e qua lo chiamo lavoro. Ok. Poi mi faccio il terzo, ok, che io chiamo studio. Studio. Oh no, scusate. Niente vieta, attenzione, che chiamare il file invece di index.htm dentro la cartella svago, io lo chiamassi Carolina, funziona uguale in internet. L'unico problema è che dopo un po' io non ci capisco niente, io invece devo capire all'interno di ogni cartella qual è la home che mi apre tutti gli altri. Capito? Questo è un po' il discorso, quindi in genere è una buona norma dentro la cartellina dare il nome index a quella che organizzerà tutto. Adesso torniamo alla nostra casa, che non era questa, che non era questa, era questa. Che faccio adesso secondo voi? Di che ho bisogno di fare? Dobbiamo creare i link, esatto. E questo è molto semplice perché è sempre questa la finestra che controlla tutto. Si va dentro lavoro, questa vedete la finestra di link, si schiaccia la cartellina e si cerca ZH, che è il mio sito, e si cerca lavoro e si cerca index, ok? Perfetto, qui vedete che c'è scritto, lui te lo dice, lavoro... slash index html, svago, faccio la stessa cosa, svago, index, e studio, stessa cosa, non ho creato il file. Vedete che non c'è, non ho creato il file, lo devo creare allora. Devo creare un altro che si chiama index studio, giusto? E va bene, lo salvo, index, lo devo mettere dentro la cartellina studio che non c'aveva niente. Ok, abbiamo fatto? Sì. Allora, questo possiamo salvare. Allora, torniamo alla mia pagina, studio, è questa che mi governa tutto. Una volta che uno ha questa finestra aperta, ha fatto molto, ha fatto tutto quello che so fare io sostanzialmente, che non è molto, però allo stesso tempo è moltissimo. Ci siamo? Che voglio adesso? Ma diciamo almeno un'altra cosa la devo fare, però veramente voglio morire. Che posso voler fare oltre a questo? No, ancora prima. Diciamo almeno saper mettere un'immagine. Almeno mettere un'immagine. Ora attenzione su questo concetto. Le immagini dentro i siti sono di due tipi. Una è che è in internet e quindi è linkata. L'immagine è linkata come qualunque altra cosa può essere linkata. L'altra è che deve essere dentro il tuo sito. Perché se è messa da un'altra parte del computer, anche se tu la vedi, lui non la prende. Ok? Questo è il concetto. Ti faccio un esempio. Allora io qua ti dico, immagine sbagliata. Ok, la metto qua sotto. Prendo qui, io sono tutto tranquillo, mi inserisco un'immagine, cioè vado al comando insert, vedi? Image. Mi prendo un'immagine che a me mi piace, che ho da qualche parte dentro questo computer. Ci avrò un'immagine. Ho questa. Ok. La cosa è che la vedo perfettamente. Ma perché la vedo perfettamente? Perché sto sul mio computer, giusto? E mi sembra tutto perfetto, tutto contento. Ma in realtà è un'immagine sbagliata, perché non è dentro il sito. Mi spiego? Ma è fuori dal sito. Allora, affinché questa immagine sia giusta, che mi succede? Mi si è cancellato tutto però, questo non va bene. Ecco, ok, inseriamola. Ok, è troppo grande, mi fa perdere tutto, non capisco più niente. Ecco, adesso invece immagine giusta. Questa immagine, prendiamo un'altra immagine, ce l'avrò. Ecco, mi piace questa immagine, d'accordo? Mi piace questa immagine. Questa immagine me la prendo, che devo fare? Di questa? Me la devo fare una copia o mettere lei dentro la mia cartella. Quindi, diciamo, nel caso specifico me la copio. Sì, fammela mettere soltanto. Me la metto qua. Me la metto qua. Adesso sentitemi una cosa, un momento soltanto. Immaginate che io questa operazione la faccio una volta, due volte, tre volte, dopo un po' io che cosa c'ho qua dentro? Un bordello di immagini dentro questo sito. Quindi una buona norma sia avere una cartella immagini. È una buona norma all'inizio, no? Io chiamo immagini, giusto? La metto dentro la mia cartella e metto questo qua dentro immagini. Ok? Se vedete il mio sito di sole home immagini, cioè sono migliaia di immagini, se io queste immagini ce l'avessi tutte insieme, capito? Invece sono contenute dentro una cartella, chiaro? In maniera che non mi succede un casino, immaginate che macello che ci sarebbe dentro questo coso, se le immagini non fossero dentro una cartella immagine, poi in realtà questo è tutto onestato. Aspetta che vengo a te, così abbiamo finito, riapro questo. Allora, abbiamo detto immagine giusta, la prendiamo, la scegliamo, l'abbiamo messa dentro ZH, immagini, eccola, ok, ok. Ok, eccola qua, un marchietto. Va bene? Allora, adesso veniamo alle domande e poi vi faccio vedere che cosa succede di tutto questo. Prego, dimmi. Sì. Stava da qualche parte nel computer. Io l'ho presa e l'ho messa, la domanda è fondamentale, ovunque. Non importa, io ce l'ho da ovunque sia nel computer, l'importante è dove arriva, non dove stava. Può stare ovunque nel mondo, l'importante è dove deve arrivare. E arriva dentro ZH, che vuol dire il mio sito, e dentro immagini, perché io la metto dentro immagini in maniera da tenerle ordinate, insieme a molte altre che si accumuleranno nel tempo. Sì, se, sta fuori, sta dentro il mio computer, ma non sta dentro il sito, capisci? Adesso lo capisci immediatamente questa operazione. Adesso io questo affare lo voglio mettere in linea, cioè voglio che voi lo vediate realmente in internet, d'accordo? Questa operazione, poi non facciamo la lezione perché io sono stanco molto, ve lo dico subito, finiamo e se ne andiamo. Perché peraltro mi arriva tutto un tipo di malattia a parlare così tanto, ho scoperto. E, allora, comunque abbiamo quasi finito, diciamo, no? Però non sono proprio in grado di fare altre due ore. Allora, che vi dicevo? Pensavo a dire una cosa interessante.
Come mettere le mani in rete.
Ah, come mettere le rete. Allora, cosa succede? Voi avete il vostro sito nel vostro hard disk. D'accordo? Il vostro ZH, il vostro sito, dovete metterlo nel provider. Ci sono vari modi. Dreamweaver, a un certo punto, lo potete cercare il comando, vi fa dire qual è l'indirizzo del tuo provider, qual è la password, e se la mette lui stesso, e automaticamente, quando gli dici aggiorna il sito, lui automaticamente fa il passaggio. D'accordo? Da questo al provider. Il modo classico è invece, il modo più antico, è con dei programmi, per esempio Fetch o altro, che io vi metto qui. Oh, dove è la lezione? Allora. Ecco qua. L'altra maniera è con i programmi che si chiamano, è la famiglia dei programmi, ve l'ho fatta apposta per rimediare, ok. Poi però aiutami a cercare la lezione, soprattutto quella di Andrea, ok. E, no, non è questa la lezione, scusatemi, ho da un po' dei numeri. Ok, è questa qua. Allora, la famiglia di programmi che fanno questo passaggio si chiamano FTP File Transfer Protocol. Ce ne sono diversi: CyberDuck, FileZilla, FetchUp. Io uso questo qui, ma potete mettere i dati direttamente dentro Dreamweaver una volta per tutti, oppure scaricate uno di questi programmi, d'accordo? Allora io lo faccio con FetchUp. Allora che faccio io? Come funziona questo FetchUp? In maniera molto semplice. Lui ha una serie di connessioni che io ho già fatto, la nuova connessione lui ha sempre l'ultima che ha fatto. Qui ci sono i dati che io gli ho scritto una volta per tutti, vedete? Qua dentro, e lui sa qual è la mia password e dove andare. Se gli dico connetti, Eccolo qua. Cosa c'è qua dentro? Questo qui è tutto il mio sito, esattamente come lo avete visto qua. È identico. Cosa manca? La ZH. Allora io che faccio? Gli faccio copiare a livello del router massimo ZH. Ok, l'ha copiata, ci vuole un attimo. Adesso che faccio? Siccome il mio sito in questo caso in realtà è una cartella dentro il mio sito, giusto? Allora quale sarà l'indirizzo? Saggio e poi qualche cosa ci sarà scritto. ZH. C'è bisogno di scrivere l'altro? No, perché lui va automaticamente a cercare l'index. Non c'è bisogno di scrivere altro, perché quando c'è una cartella index lui ci va. Quindi se tutto va bene dovrebbe andarci. Eccolo. Eccolo qua. Abbiamo, questo è un mio sito e ha praticamente la tecnologia identica di quell'altro. Ma tu dici, ma caspita, sì, identico ma fino a un certo punto. Ma scusami, ma io non avevo messo delle immagini? Come mai non ci stanno? No, è una cosa banalissima. No, no. Perché non si vedono le immagini? È una cosa... Dovrebbe vedersi, scusami, nel mio sito quando l'ho fatto si vedono. Perché non si vedono? È la cosa più banale del mondo. No. No. Perché non l'ho salvato. Cioè io ho salvato un livello precedente e ho caricato ovviamente quello salvato. Non ho fatto questo. Hai capito? Esatto, no? È la versione precedente. Vedi, non è, vedi che infatti che il save mi dice salvalo, non è stato salvato? Lo devo salvare e a questo punto, se non siamo matti, perché a volte i computer ci fanno diventare matti, però una loro logica ce l'hanno, io, tanto per non sapere né leggere né scrivere, io gli cambio tutta la cartellina, gli rifaccio, gli metto così, vuol dire rimettimi tutta la cartellina. Tanto sono pochissime cose. Adesso se tutto funziona bene e se non mi vuole fare svergognare, questo qui dovrebbe caricare le immagini. Eccola. No, questo l'ho detto subito che era l'immagine sbagliata. Sì, questa si vede e l'altra si vede, eccola là. Quella sta all'esterno. Questi sono gli sbagli classici che uno fa. Allora uno dice, voglio morire, perché non capisci la ragione, no? La ragione, gli sbagli classici sono questi, che il tuo sito non è la stessa identica copia di quello, che tu hai sbagliato delle cose. O un'altra cosa classica è che voi non scrivete correttamente il nome del file, cioè se tu scrivi casa punto punto jpg, lui non la legge, deve essere scritta esattamente casa punto jpg, oppure punto jpeg, ma non può essere scritta un'altra cosa, se no lui non lo legge, anche se stranamente nel tuo computer lo legge, e tu dici ma che succede? Normalmente l'80% degli errori sono questi. Altri errori molto comuni sono che tu sposti la localizzazione dei file o dei link e in realtà non li aggiorni in quello di base, quindi c'hai un pezzo in un modo, un pezzo in un altro. Quindi all'inizio conviene risostituire sempre tutto il sito, ti eviti più grattacapi, fare un po' come ho fatto io, ti cambi tutto il sito e naturalmente mi aspetto di vedere che questi link funzionino, eccoli qua. Naturalmente io da qua non ho fatto un link indietro, io qui con la stessa cosa posso dire indietro at home. Naturalmente quello che voi vi può divertire fare relativamente, insomma, mica la dico per forza, ecco, e andare qua e farvi una navigata nei vecchi siti. scoprirete una cosa molto interessante, che sì, scoprirete una cosa molto interessante, che i siti molto antichi, eccoli qua qualcuno, se funzionano, sono siti enormemente più ricchi e complessi e belli dei moderni. Ma come mai? Non ve lo so esattamente dire se era una questione di passione dei ragazzi o altro, però di norma i siti antichi sono molto belli, però moltissimi di questi sono scomparsi. Eccola qua, questa non c'è più, vedi? Proprio perché nel tempo, vedi, questo non c'è, per me questa è veramente una cosa molto triste, perché io ce l'ho in tutti questi qua non ci sono, per esempio, è peccato. Questo proprio non c'ha proprio il link. Vediamo. Questo non c'è, praticamente di questi più antichi non ci abbiamo quasi niente. Vediamo uno intermedio, vediamo 2006, quanti se ne sono salvati. Boh. Questo c'è. E potete a mano vedere lei che ha fatto, questa del 2006, ormai 15 anni fa. Se vuole. Ok. Che succede? Dove andiamo? Le casseruole si è andata. Perché qua c'è una finestrella? Ah no, aggiungi al carrello. Non ti vorrei te. Mi è uscita della pubblicità. Vabbè, pazienza. Ecco, in questi anni andava vigilante. Vedete, molti studenti usano gli stessi provider in certi anni, no? Però cominciamo a parlare di siti di una certa... Vedete che ognuno si vuole presentare in un determinato modo. Andava molto Digilander come provider, però vedete, Digilander ce l'ha salvati, invece altri, Virgilio eccetera, sono persi. Questo secondo me non c'è più, perché essendo Altervista aveva questa cosa. Questo ci sarà il Digilander. Ok. Insomma, un po' a tempo perso, se vi diverte, vi fa piacere, ve l'ho messa apposta io, no? Per farvi guardare un poco di questi siti, se vi diverte, questo va. Comunque è il nostro autoritratto, no? Quindi adesso la cosa che vi raccomando è, se avete avere un indirizzo, e mandarmi l'indirizzo. E poi la casa, poco a poco l'arredate, la potete già arredare adesso. Ci potete mettere la roba vecchia. Ti voglio dare un grande trucco per la roba vecchia. Già che... Eh? Naturalmente lo puoi collegare, questo è naturale, però guarda, questo è il nostro primo sito, dicevamo che questo è what you see is what you get, no? Cioè tu non vedi la struttura del sito, cioè vedi l'effetto del sito, giusto? Se vai qui in alto vedi o split, cioè cosa... Esatto, cosa vedi, cosa è questo, oppure vedi solo il code. Perché questo è così importante? Perché io posso andare...
Ah, certo,
io posso andare nel mio blog, vediamo se funziona, perché è divertente la cosa. Andiamo nel mio blog. Questo non mi fa entrare perché è l'altro. Avendo io due famiglie di Gmail, ogni volta mi fa un po' un macello. devo andare qua, devo essere questo, e poi vado qua. Ok, andiamo qua, ok. Esi laboratorio di sintesi 2000 e rotte. Guardate, qua c'è un sacco di immagini, d'accordo? Adesso io mi aspetto di poter prendere tutta sta roba e lui la riesce a leggere tutta, praticamente con un battito d'ali, d'accordo? Io vado qua e gli faccio editing del blog, di questo, ok, e qui gli dico, ok, dove va? Ah, eccolo qua, perfetto. Così io lo vedo in una versione normale, ma io posso vedere anche questo, il codice. Fatemi ricordare come si fa. Eccolo. Questo a lui lo chiama Compose View, cioè che lo vedi. Se io dico HTML View, eccolo che cosa diventa. È tutto un insieme di codici. Io che faccio? Senza sapere né leggere né scrivere, prendo questa roba, gli dici... Prendi tutto, copia, cioè copio il codice con tutte le informazioni, eccetera, me ne vado nella mia pagina HTML, vado qui e la incollo. Giusto? No. Esatto, non è qui che la devo incollare, la devo incollare nel codice, perché qui... Lui pensa che io voglia scrivere così, invece deve sapere che sto lavorando a livello di codice, no? E sono due stupidaggini. Allora io che faccio adesso? Mi diseleziono tutto, voglio proprio... Ritorno dentro il code, che è la pagina bianca, questo mi dà un pochettino d'ansia, dove lo devo esattamente mettere? Io sta roba la cancellerei... Oppure sai che ti dico? Non lo so, questo sono incerto, perché questa è apertura e chiusura pagina, dove lo inserisco? Qua o gli cancello tutto? Io gli cancello, sai che ti dico, provo a fare così, gli cancello tutto e attacco tutto. Vediamo come si comporta, no? Vediamo che succede. Non lo so, però più o meno il processo è più o meno questo. Adesso io devo trovarmi la mia ZH. Ah no, questo è, deve stare qua, non è detto, sto facendo un esperimento, L'avevo salvata? Non l'avevo salvata, c'è un'altra volta, vediamo che succede. Vediamo, sarà molto incuriosente se abbiamo fatto esatto o meno. Eccolo. Eccolo qua, paro, guarda che bellezza. Vedete che cosa vuol dire codice? Questo vuol dire codice. Perché lui ha tutti gli indirizzi HTML di tutte le immagini, tutti i link fatti, tutto fatto. Quindi io posso, avete capito perché questo può essere interessante? Ovviamente posso mettere soltanto il link al mio post, oppure posso copiare il mio post e metterlo in una pagina del sito e manipolarlo un po' di più, fare quello che voglio. Avete capito? Sì, questa cosa. È semplicissimo, se avete capito. Se no, va, la rispiego. Hai capito? No. Allora, ti spiego di nuovo e poi se ne andiamo. Allora, guarda. No, io qua l'ho inserita soltanto in un file. Ho preso il contenuto di un post in HTML e l'ho inserito in un altro file. Dopodiché basta, siccome quello è tutto codice, lo sa lui dove deve andare, che deve fare. ha copiato i link, ha copiato tutte cose, capito? Non c'è problema di cartella, l'ho inserito nel file index, se l'avrei potuto inserire in un altro, quello andava in un altro. Ho preso soltanto il codice dal post e l'ho trasferito il codice. Allora, la domanda è, io ho un blog, il contenuto del blog lo voglio avere nel mio sito. Due strade, una strada facile e una strada più, un attimo più difficile. La strada facile è che tu metti il link, cioè copi questo, questo è l'indirizzo di un blog, giusto? Copi quello, lo metti come abbiamo fatto prima all'interno di una parola e diventa un link. E tu dal tuo sito vai a quel post. E fine della storia. Oppure, quello che ho appena vi ho fatto vedere, che lasciamo perdere tra parentesi, che è soltanto copiare il codice nativo del blog. Però lasciamo perdere un po' caso. Non vale la pena. È soltanto una cosa bella esteticamente, che può essere, però non bisogna neanche troppo spingere sull'acceleratore, se uno poi brucia, capito? Bruci tutto, quindi non bisogna bruciare, basta che ti sei lì, che stai lì, così eccetera. Poi quando ti capita qualcuno ti spiega se puoi fare questa cosa più, un attimo più sofisticata. Il link si fa così, guarda, te lo faccio adesso, perché non l'avevamo fatto. Immaginiamo che io voglia fare il link a questo. No? Guarda, questo guardalo così lo vedi. Questo c'è tutto un blog di questa persona, d'accordo? Che è Flaminia Feliciangeli, d'accordo? Eccola qua, Flaminia Feliciangeli. Di Flaminia Feliciangeli. Poniamo che sei te o un'altra cosa che a te ti interessa. Tu di Flaminia Feliciangeli puoi linkare o l'intero blog, vedi qua, questo è tutto, lo copi.
Copio.
Copio. Poi vado dentro il mio la mia pagina, d'accordo? Adesso prima era questa, vediamo se qua me la fa tornare come era prima. Aspetta un attimo, voglio tornare come era prima. Ok. Ok, era così. Allora immaginiamo che io qua lavoro, voglio invece e voglio scrivere qua sotto link Feliciangeli. Scusami, link Feliciangeli. Ok, su questo io voglio mettere il link. Cioè io quindi la devo scurire, e lui deve sapere dove lo voglio il link. Vedo la mia finestra, vedi? Qui gli incollo quello che ho copiato prima. Eccolo qua. Lo salvo, quando andrò in internet, adesso immaginiamo che io vado in internet da qua, faccio una maniera più semplice, eccolo, se io faccio qua link che mi aspetto di andare da Feliciangeli, vediamo se funziona, eccolo, ok? Però ti voglio insegnare un'altra cosa che è molto importante per te da sapere, seguimi, avendo fatto questo, io ho linkato all'intero blog di Feliciangeli. Di norma io non voglio linkare all'intero blog, ma voglio linkare a una cosa particolare, a un post particolare. Ci siamo? Quindi voglio linkare proprio tavole d'esame. Allora in questo caso che faccio? Apro questo post, che è tavole d'esame, no? Vedi che l'indirizzo qua sopra che lui mi dà è un indirizzo molto più complesso? Vedi? Perché è proprio quello corrispondente a tavole d'esame, non è solamente il blog, ma è quel post particolare. Allora, se io qua copiassi questo, copio, tacchete, rivado qua, boom, vede? Allora, link a Feliciangeli, blog. Giusto? Link, tavole, esame specifico, giusto? Faccio così, metto qua, stessa cosa, attacco e attacco, incollo, è quello che è molto più dettagliato perché andrà direttamente là. Vogliamo essere sicuri, se abbiamo copiato, incollato giusto, ritorniamo qua per vedere l'effetto. Sì. Blog, tavole di esame. Se faccio clic qua mi aspetto di andare a quella là, eccola qua. Vado specificatamente a quello. Questo è importante quando fai i link, no? Perché uno che ha 30 post o 100 post, mica lo posso linkare a tutto il blog. Prima che trovo quello che a te interessa, è inutile averci in internet.
Sì.
Perfetto, lo fai così uguale, il concetto del blog e del link è uguale. È ancora più facile, più o meno lo stesso concetto. Tu scurisci sempre una parte di testo e ti senti, vedrai dove mettere il link e dove incollare, il concetto è identico. È tutto più facile. Cercate di mangiarvela in due, in tre.